una parola per la vita. Commento di Chiara Lubich. Consulenza musicale di Carlo Bertoni.
Conduce in studio Martino Re di Magenzani.
Ben ritrovati col nostro appuntamento radiofonico della Parola di Vita. La Parola di Vita è un'espressione della scrittura proposta mensilmente alla riflessione e alla vita grazie a un commento di Chiara Lubich, iniziatrice dei Focolari, con delle testimonianze in studio.
Eccoci qui tutti insieme in questo momento senza tempo, con uno sguardo a tutto campo e poi con questa vita che dilata già il nostro cuore su quello dell'umanità. Uniti così per un momento noi si abbracciamo tutto il mondo, anche il dolore più profondo, sì. Lo vedremo trasformato in noi, seme di pace che fiorisce ormai.
Da quando ci siamo sentiti un mese fa sono successe tante cose e la più bella è senz'altro il dono di Papa Francesco alla Chiesa e all'umanità. La sua evidente, commovente fraternità con Benedetto XVI e con tutti gli uomini di buona volontà. La Parola di Vita del mese scorso, la ricordo, diceva: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. Quindi una parola che ci invitava ad avere nel cuore la misericordia. Misericordia è una delle parole chiave del nuovo pontificato di Papa Francesco. E in questo mese i suoi brevi discorsi ci riportavano naturalmente alla Parola di Vita, come quando ha detto nel suo primo Angelus che Dio non si stanca mai di perdonare, mentre noi ci stanchiamo di chiedere perdono. E un posto dove il chiedersi perdono è prassi feriale è la famiglia. Lì ci sono i legami più sacri, lì è sempre anche il banco di prova del nostro vivere quotidiano. Mi è capitato nei giorni scorsi di ascoltare la testimonianza di una famiglia ed il loro racconto mi ha raggiunto con tanti messaggi veri. Vi propongo di ascoltare questo papà, questa mamma e questa figlia.
Quanto bisogno al mondo di unità, quanta fame e sete di felicità.
Siamo Mauro, Giacinta e Caterina e siamo sposati da 22 anni. Nei primi 10 anni abbiamo sempre aspettato l'arrivo di un nostro bambino, ma nonostante che crescessero intorno a noi i nostri 13 nipoti, adesso 16, il nostro figlio non arrivava. Il nostro matrimonio era veramente felice, bellissimi rapporti con altre coppie, padrini di battesimo dei loro figli, varie attività sportive, vita sociale, professionale e spirituale molto intensa. Insomma, una famiglia aperta e felice. Da più parti ci invitavano alla fecondazione artificiale, ma non sentivamo di volere un figlio a tutti i costi. Se non venivano, per noi era una chiara volontà di Dio, che non dovevamo occuparci, ma che dovevamo occuparci di chi ci stava intorno. E così fino al 2000. In quell'anno eravamo in piazza San Pietro per il giubileo della famiglia e durante la messa il Papa Giovanni Paolo II ha fatto un forte richiamo alle famiglie di togliere i bambini dagli orfanotrofi. Ci siamo girati l'uno verso l'altro, ci siamo incontrati con lo sguardo e forse era giunta l'ora di aprire la nostra casa per accogliere un bambino e dargli la possibilità di una famiglia che non avrebbe potuto avere.
È stato come un comando, una risposta, una chiamata. Ripeto, non sentivamo l'esigenza di avere un figlio a tutti i costi, ma abbiamo sentito forte che era successo qualcosa dentro di noi. Poi l'incontro con Caterina nel 2005. aveva già 10 anni, ma nell'attimo in cui ci siamo incontrati è stato un momento particolare, come se Dio generasse qualcosa. Lei ci ha cantato una canzone in italiano e poi insieme in ginocchio nella cappellina delle suore dove lei abitava e abbiamo ringraziato Dio e promesso fedeltà a Gesù e Eucaristia della nostra missione di genitori adottivi verso di lei e verso i suoi genitori naturali. In questi 8 anni di cammino insieme, i momenti di difficoltà sono stati comuni a quelli di ogni famiglia. Ma abbiamo sperimentato che Caterina ha sempre avuto una marcia in più nel risolverli, sia con noi, che con la scuola, che con gli amici. Veramente un dono che ci ha completato tutti.
Io vivo qui da ormai 8 anni, quindi 8 anni fa quindi vivevo in Brasile e lì ho perso le prime persone che mi hanno fatto nascere, ovvero mio padre a 2 anni e mia madre a 7. Poi ho potuto conoscere una persona che sicuramente non mi avrebbe mai lasciata sola, ovvero era Gesù, il mio più caro amico. Non lo conoscevo, ero solamente una piccola bambina che era entrata in un istituto diretto da delle suore, che mi hanno fatto conoscere questo caro amico. Però mi mancava il vero affetto, come quello che possono dare i genitori. Da quel momento sognavo una famiglia. Ho pregato per quei 2 anni, durante quei 2 anni, fino al momento che un giorno mi sono trovata davanti a questi 2 genitori, disposti ad accogliermi nella loro famiglia e che oggi mi sono sempre vicini nelle scelte e nei momenti di difficoltà. In questo cammino insieme ho potuto sperimentare un sentimento nuovo, la piena fiducia in loro, che mi ha incoraggiata ad affrontare la nuova realtà che mi trovo a vivere. Questo naturalmente non significa che non ci siano le difficoltà, che non ci sono state le difficoltà e che non ci siano. Anzi, sono tante le difficoltà in cui tante le volte in cui non ci capiamo, specialmente all'inizio, dove la mia timidezza e il mio essere troppo riservata faceva sì che ci fosse un muro tra me e loro. Per questo mi nascondevo dietro a delle bugie, per essere accettata, per nascondere i miei sbagli e i miei limiti. La paura di essere abbandonata era più grande di me e spesse volte mi faceva fare cose che avrei voluto non fare. Ma il loro affetto e la loro determinazione hanno fatto sì che io comprendessi sempre di più il loro amore verso di me. Insieme in un dialogo aperto e sincero, anche se non sempre facile da condividere, cioè cerchiamo sempre il possibile per comprenderci e crescere insieme. Ma intanto cosa è successo? Dal Brasile in Italia, superato l'Oceano Atlantico, con la mia famiglia non sono arrivata in una città qualunque, ma sono arrivata a Loppiano, dove mi hanno accolta con tanto calore. È in questa cittadella che ho compreso Dio come amore e ho capito che dalla morte della mia mamma è stato Lui a prendere il suo posto nel mio cuore e l'ho scoperto come vero padre. E anch'io ho scelto di amare chi mi è accanto, vivendo così una vita. Mi sono accorta che Dio mi ha portata fin qui per farmi conoscere un amore che non muore mai.
C'è una vite nella vigna, uno solo è il vignaiolo, compie con pazienza il suo lavoro. Sono io la vera vite e mio padre è il vignaiolo, taglia il tralcio solo quando il frutto non produce. Allora voi rimanete in me ed io in voi. Rimanete in me ed io in voi. Siete tralci della vite, voi che udite la parola che vi pota per la vita nuova. Perché sono io la vite, e mio padre che ha voluto che portiate frutto, che siate vita e siate voce, e allora voi rimanete in me ed io in voi. Rimanete in me ed io in voi, voi che siete in me voi, la parola che voi.
Veniamo ora alla parola di vita che viene proposta per questo aprile 2013. È tratta dalla lettera dell'Apostolo Giacomo, capitolo 5, versetto 9, e dice: «Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri». Chiara Lubick, all'inizio del suo commento, colloca questa espressione nel contesto che è importante conoscere, però per poi vivere questo invito di San Giacomo nel nostro contesto. Leggiamo il commento di Chiara, che fra l'altro nel mese di marzo, un po' in tutto il mondo, è stata ricordata nel 5° anniversario della sua dipartita. Il commento che stiamo per ascoltare è stato pubblicato nel 1989. Ascoltiamolo. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri. Per meglio capire la parola di vita che ci viene proposta per questo mese, occorre tenere presenti le circostanze che l'hanno suggerita. Sono gli inconvenienti che si verificavano nelle comunità cristiane a cui è indirizzata la lettera dell'Apostolo Giacomo. Si trattava di scandali, di discriminazioni sociali, di un uso egoistico della ricchezza, di sfruttamento degli operai, di una fede fatta più di parole che di opere, eccetera. Tutto questo dava origine a risentimenti e malumori degli uni verso gli altri, creando uno stato di disagio in tutta la comunità. Di qui quel «non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri». Già nell'epoca apostolica si poteva notare dunque quello che anche oggi vediamo nelle nostre comunità. Le difficoltà più grandi a vivere la nostra fede non sono spesso quelle che ci vengono dall'esterno, cioè dal mondo, bensì quelle che ci provengono dall'interno, da certe situazioni che vi si verificano e da comportamenti dei nostri fratelli che non sono in linea con l'ideale cristiano. E ciò ingenera un senso di malessere, di sfiducia e di sgomento. E dunque non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri. Ma se tutte queste contraddizioni e incoerenze, più o meno gravi, hanno la loro radice in una fede non sempre illuminata, in un amore ancora molto imperfetto verso Dio e il prossimo, la prima reazione del cristiano non dovrà essere quella dell'impazienza e dell'intransigenza, ma quella che Gesù insegna. Egli domanda la paziente attesa, la comprensione e la misericordia, che aiuta lo sviluppo di quel germe di bene che è stato seminato in noi, come spiega la parabola della zizzania. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri. Come vivere, allora, la parola di vita di questo mese? Essa ci mette di fronte ad un aspetto difficile della vita cristiana. Anche noi facciamo parte di varie comunità, la famiglia, la parrocchia, l'associazione, l'ambiente di lavoro, la comunità civile, dove purtroppo ci possono essere tante cose che, secondo noi, non vanno bene. Temperamento, modo di vedere, modo di fare di persone, incoerenze che ci addolorano e suscitano in noi reazione di rigetto. Ecco allora tante occasioni per vivere bene la parola di vita di questo mese. Al posto della mormorazione o della condanna, come saremmo tentati di fare, metteremo la tolleranza e la comprensione. Poi, nei limiti in cui è possibile, anche la correzione fraterna, e soprattutto daremo una testimonianza cristiana rispondendo alle eventuali mancanze di amore o di impegno con un maggior amore ed impegno da parte nostra.
Siete tranci della vita, voi che udite la parola che vi potrà per la vita nuova, perché sono io la vita. Frutto, siate vita, siate voce, e allora voi rimarrete. che siete in me voi, la parola che voi con la vostra vita rivivete in sé. Rimanete in me ed io in voi. Rimanete in me ed io in voi. Siamo frutti dell'amore, conquistati da una vita che d'amore stesso si è riempita. E attingiamo alla parola per riempire il nostro andare. Quando c'è l'amore, siamo in lui una cosa sola. Allora voi rimanete in me ed io in voi.
Salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito da Verona, Trento, Bolzano, saluti agli amici di Trieste e poi fino a Maratea, in Valdarno, Roma e Termoli, Isernie, Benafro fino a Tindari. Siamo al nostro 166esimo appuntamento radiofonico ed insieme alla famiglia di Mauro, Giacinta e Caterina, che ringrazio se fossero in ascolto per la loro toccante testimonianza, io oggi voglio ringraziare anche il maestro Sandro Crippa. Infatti le canzoni che stiamo ascoltando in questo periodo sono state da lui riarrangiate e incise nel suo studio di azioni musicali allo piano, e un giorno speriamo di averlo anche come ospite testimoniale. Insieme a Sandro Crippa, presente oggi qui in studio, vi saluto con Maria Grazia Todeschini alla regia e i nostri informatici Anna Lollo, Don Placido Domina e Pierpaolo Saveri. Noi ci sentiamo il mese prossimo.
Abbiamo trasmesso
Una parola per la vita. Commento di Chiara Lubic. Con testimonianze coordinate in studio da Maffino Redi Magenzani.